Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Carocci, nella collana dei manuali universitari e giunto, nell'edizione del 2021, a una revisione sostanziale. Storia greca, di Marco Bettalli. Anna Lucia d'Agata e Anna Magnetto è una sintesi storica dedicata al mondo greco dalle origini, nel 3-2 millennio, AC fino all'incontro con Roma. Non è quindi un libro circoscritto all'Atene classica o alle sole guerre più note, propone un quadro di lunga durata che comprende Creta minoica, civiltà micenea, Dark Ages, sviluppo delle poleis, rapporti con la Persia, età classica ed esiti ellenistici. Il suo scopo è offrire agli studenti una ricostruzione leggibile, ma metodologicamente aggiornata, attenta alle strutture sociali, economiche, politiche e culturali. Un tratto distintivo è la valorizzazione delle fonti non letterarie, soprattutto archeologiche, accanto alla tradizione testuale. Il manuale invita così a trattare la Grecia antica come una realtà storica plurale e mutevole, evitando sia l'anacronismo sia l'idea di un percorso lineare verso la modernità. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dalle civiltà minoica e micenea alle Dark Ages, le origini senza scorciatoie mitiche. Il primo contributo rilevante del volume consiste nel collocare l'inizio della storia greca ben prima dell'età delle poleis e della democrazia. Ateniese. La trattazione affronta infatti il secondo millennio AC, la formazione dello Stato a Creta, la civiltà micenea e la fase successiva, convenzionalmente definita Dark Ages. Questa scelta modifica il modo in cui si guarda al mondo greco, invece di assumere Atene e Sparta come punti di partenza naturali. Il manuale ricostruisce condizioni materiali, forme di organizzazione e discontinuità che precedono il periodo arcaico. Creta minoica e Grecia micenea vengono considerate nel loro specifico contesto egeo e mediterraneo, non semplicemente come prologhi destinati a sfociare nella Grecia classica. Anche la nozione di età oscura richiede cautela, segnala limiti e trasformazioni della documentazione, ma non autorizza a immaginare un vuoto storico assoluto. L'attenzione alle periodizzazioni aiuta pertanto a distinguere tra categorie storiografiche moderne, memoria greca del passato e dati effettivamente disponibili. Per chi studia, questo impianto chiarisce che la formazione delle comunità greche fu un processo lungo, segnato da cambiamenti nelle strutture insediative, nei rapporti di potere e nelle pratiche sociali. La storia delle origini diventa così un problema da indagare attraverso fonti diverse, non una narrazione mitica già risolta. Secondo, le fonti archeologiche come strumento per ampliare la storia oltre i testi letterari. Un elemento che qualifica storia greca è l'importanza attribuita alle fonti non letterarie, con particolare rilievo per quelle archeologiche. La scelta è decisiva soprattutto per i periodi nei quali le testimonianze scritte sono assenti, scarse o prodotte da gruppi ristretti. Resti di abitati, sepolture, oggetti, iscrizioni e tracce delle pratiche economiche non parlano da soli, ma consentono di formulare domande che le opere letterarie non permettono sempre di affrontare come erano organizzati gli spazi. Quali reti di scambio esistevano? Quali differenze sociali risultano visibili? Quali continuità o rotture si osservano nel tempo? Il manuale non presenta l'archeologia come un semplice corredo illustrativo dei grandi eventi. La considera invece parte della costruzione della conoscenza storica, da interpretare con attenzione ai limiti della documentazione e al contesto di rinvenimento. Tale impostazione riduce la dipendenza da una storia centrata esclusivamente su autori antichi e su avvenimenti politico-militari, permette inoltre di integrare il mondo Egeo nel più ampio Mediterraneo, dove mobilità, contatti e scambi precedono e oltrepassano i confini delle singole città. Sul piano didattico, il lettore acquisisce un'idea concreta del mestiere dello storico antico. Le conclusioni non derivano solo da racconti tramandati, ma dal confronto critico tra testimonianze di natura differente. Terzo, la polis studiata attraverso istituzioni, società, economia e pratiche collettive. Il libro non riduce la storia greca a una successione di battaglie, alleanze e costituzioni. Accanto agli snodi politici, dedica spazio alla storia sociale ed economica e offre capitoli che trattano vita politica, amministrativa e collettiva nelle diverse età. Ne deriva un'analisi della polis come forma di organizzazione complessa, non come sinonimo automatico di città moderna, Stato nazionale o democrazia nel senso contemporaneo. Le istituzioni acquistano significato soltanto se messe in relazione con la composizione della comunità civica, la distribuzione delle risorse, le gerarchie e le pratiche che regolavano partecipazione ed esclusione. Questa prospettiva aiuta a comprendere perché esperienze greche differenti non possano essere ricondotte a un unico modello, le comunità erano inserite in condizioni territoriali, sociali e politiche diverse e svilupparono assetti peculiari. La dimensione economica, inoltre, evita di isolare le decisioni pubbliche dalle basi materiali della vita associata, dai rapporti agrari e dalle circolazioni mediterranee. I richiami alle vicende culturali completano il quadro senza trasformare la cultura in un repertorio separato di capolavori. Per lo studente, il vantaggio è metodologico: eventi e protagonisti restano importanti, ma vengono letti entro strutture e relazioni che spiegano sia le possibilità dell'azione politica sia i conflitti. Il risultato è una rappresentazione più concreta della pluralità del mondo greco. Quarto, greci. Persiani e Mediterraneo, leggere le guerre persiane fuori dall'opposizione semplicistica Oriente-Occidente. La sezione dedicata alla rivolta ionica e alle guerre persiane del 499-479 AC affronta uno dei passaggi più celebri della storia greca, ma lo colloca nel quadro dell'impero persiano e dei rapporti tra comunità greche e poteri vicini. Questa contestualizzazione è essenziale perché impedisce di trattare il conflitto come un inevitabile scontro astratto fra un Occidente libero e un Oriente dispotico, formula che risente di letture posteriori e di semplificazioni nazionali. Le città greche non costituivano allora un soggetto politico unitario. Le loro posizioni, alleanze e rivalità erano differenziate. Parallelamente, l'impero persiano va considerato come una grande formazione politica, con proprie strutture e proprie modalità di integrazione dei territori, non come un antagonista privo di storia. L'analisi della rivolta ionica, della prima e della seconda guerra persiana, permette dunque di collegare gli eventi militari alle tensioni locali, alle scelte delle poleis e agli equilibri del Mediterraneo orientale. Tale metodo non diminuisce l'importanza delle guerre persiane, ma ne precisa la portata storica. Esse furono un momento di forte ridefinizione politica e simbolica, non l'unica chiave per spiegare l'intera Grecia antica. Il lettore viene così allenato a distinguere la documentazione antica, spesso interessata a costruire identità contrapposte dalle interpretazioni moderne che possono riprodurne senza esame le categorie. Infine, dall'età classica all'incontro con Roma, una storia greca che non si ferma al V secolo ateniese. Una caratteristica significativa del manuale è la volontà di non identificare la storia greca con i suoi momenti più canonici, in particolare con il V secolo AC ateniese, l'età classica mantiene una posizione centrale, anche per il rilievo dei conflitti e delle trasformazioni politiche del periodo, ma è inserita in una scansione più ampia che arriva all'epoca ellenistica e al confronto con Roma. Questa estensione cronologica ha una conseguenza interpretativa importante. La Grecia non appare come una civiltà compiuta e poi conclusa dopo il suo presunto apice classico. Le trasformazioni successive mostrano invece nuove configurazioni di potere, più vasti orizzonti di relazione e un mutamento delle condizioni in cui le comunità greche agirono. L'ellenismo e la presenza romana non vengono quindi considerati appendici marginali o segni automatici di decadenza, bensì fasi necessarie per comprenne durata e la ridefinizione del mondo greco. Il manuale adotta così una prospettiva di lunga durata che collega il Mediterraneo Egeo delle origini alle dinamiche dell'età romana. Per la preparazione universitaria, questa scelta offre una cronologia più solida e impedisce di studiare episodi isolati. Sul piano critico, invita a interrogarsi su categorie come classico, crisi e fine, che possono essere utili, ma non devono sostituirsi all'analisi dei processi storici. In conclusione, Storia greca è indicato anzitutto per studenti universitari che affrontano un corso di storia greca e cercano un manuale organico, aggiornato e leggibile. Può essere utile anche a chi prepara un esame e necessita di ricostruire una cronologia ampia, senza limitarsi ai temi più frequentemente divulgati, come Atene, Sparta o le guerre persiane. La sua utilità pratica risiede nella capacità di collegare gli avvenimenti alle strutture sociali, economiche e istituzionali, offrendo inoltre riferimenti a fonti e bibliografia che orientano lo studio successivo. Sul piano intellettuale, il volume insegna a non trattare l'antichità come un deposito di modelli pronti per il presente, insiste sulla distanza storica e sulla necessità di evitare anacronismi. Rispetto a manuali costruiti prevalentemente attorno ai testi letterari o alla storia politico-militare, si distingue per il peso assegnato alle fonti archeologiche e non letterarie, rispetto alle sintesi concentrate quasi esclusivamente sul miracolo greco e sul V secolo. Si distingue invece per l'arco cronologico, parte dalle civiltà egee del secondo millennio AC e prosegue fino al mondo ellenistico e al rapporto con Roma. Questa combinazione di chiarezza espositiva, attenzione metodologica e copertura di lunga durata spiega il suo ruolo di riferimento nella manualistica universitaria italiana. Non sostituisce lo studio diretto delle fonti o degli approfondimenti specialistici, ma fornisce una base affidabile per comprenderli e metterli in relazione. Se vuoi supportare Marco Bettalli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo